Altra domanda. Ho riletto i comandamenti, quelli scritti nella Bibbia, e ci sono enormi discrepanze con quanto insegnato al catechismo. L'orrore è nella domanda stessa che vi pongo. Se si sono create delle immagini per rappresentare Dio, queste nella Bibbia sono considerate idolatria, facendo ricadere la sua ira, poiché un Dio geloso che non vuole che si vengano rappresentate le cose che stanno in cieli o al di sotto delle acque. Quindi ho vissuto tanti anni nell'apostasia di un'istituzione corrotta.
Cioè non è che Dio è geloso, che non vuole che le cose del cielo vengano rappresentate perché è geloso di quelle cose, niente affatto.
Allora?
Lui è geloso nel senso che se Dio viene raffigurato, Gesù o San Giuseppe o Giovanni Battista vengono, o l'Arcangelo Michele vengono raffigurate, la gente comincerebbe ad adorare la statua, a baciare i piedi della statua,
sì.
Accendere la candelina alla statua. Quindi non si capisce più se sta adorando Dio o la statua. Capisci? È come la gente va in chiesa, adora l'edificio. Senza edificio oggi la maggioranza cristiana non sanno come pregare, devono pregare in chiesa, perché quello è il luogo sacro, non è vero. Quello è un cimitero. Il luogo sacro adesso siamo noi, il Tempio di Dio, va bene? Quindi Dio è geloso nel senso che non avrò altri dei davanti a me. Certe religioni, per esempio, hanno tolto questo comandamento. Leggilo poi in Esodo 20, guarda.
Leggi cosa dice.
E leggi dal 3, puoi cominciare, guarda.
Esodo 23. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione.
Ok, quindi non ti prostrare davanti a queste statue. Non li servire perché sono geloso. Non è geloso che la statua rappresenta una cosa che esiste, ma perché rappresenta una cosa che non esiste, perché Dio non è come una statua, è superiore, no?
Sì.
Quindi adorare una statua vuol dire mettere una statua davanti a Dio. Oggi in molte chiese, certe religioni vanno lì e vanno dalle statue, baciano i piedi, baciano qui, baciano là, si prostrano, venerano, capisci?
Sì.
E quindi questo che Dio sta parlando. Infatti, per esempio, ci sono religioni, capito, che hanno, dai 10 comandamenti hanno tolto questo. Hanno tolto il comandamento di non fare statue, di non fare immagini, di non fare sculture, di non prostrarsi. Ci sono chiese che hanno tolto questo perché loro c'hanno statue, chiese morte, capisci?
Sì.
Va bene, quindi stiamo attenti. Qualunque statua, qualunque immagine è illegale, non è scritturale.
Sì.
Certo, se tu non so, c'hai il catechismo, un libricino biblico con le immagini del Nuovo Testamento per far capire qualcosa a un bambino che non sa leggere, ok. Però quando il bambino si mette in ginocchio, si mette ad adorare il libricino, dico, alt, questo è sbagliato.
Sì.
Invece oggi i ciechi religiosi sono davanti alle statue e adorano, e il diavolo li guida ad andare avanti e in avanti. Allora, dove eravamo qua?
Continuiamo. Se una persona parla, si confida o litiga e chiede perché a Dio tutti i giorni e confessa i propri peccati come un figlio fa col padre, per molti è considerato peccato non farlo col sacerdote. Questa persona brucerà l'inferno una volta morto? È reale? Ma se io chiedo perdono al padre mio, egli è forse sordo alle mie confessioni? Dio non è anche sinonimo di misericordia per coloro che si pentono del male fatto e si tormentano tutti i giorni perché hanno paura della punizione di Dio, ma la accettano dicendo sia fatta la sua volontà? Da sempre è stata una frase ricorrente nella mia vita, specie negli ultimi anni. Io sono peccatrice, cerco il suo perdono e il suo castigo, ma non smetto di amare e avere timore di Dio. Sento il bisogno di averlo sempre con me. Ho paura di non essere più degna del suo amore ed affetto, eppure lo cerco in ogni cosa che faccio. Ci provo anche se fallisco, e non tutti i giorni riesco ad essere una cristiana perfetta.
Beh, il fatto di, dice, se non si confida, litiga perché confessa i suoi peccati, come figlio fa col padre, per molti è considerato peccato, non farlo col sacerdote,
sì,
brucerà l'inferno una volta morto. Cioè, cara sorella, tu non conosci la Bibbia, cioè, hai frequentato una chiesa morta che non ti ha insegnato la Bibbia, non ti ha insegnato il Vangelo, e quindi ti hanno insegnato un sacco di bugie. Cioè, non è mica vero. Guarda, dammi una scrittura, guarda,
sì.
Giacomo 5,16. Cioè, la confessione al sacerdote è una cosa che è stata istituita da religiosi, non c'è nella Bibbia. Nel senso che le religioni tramite la confessione scoprivano tutti i peccati e i segreti e controllavano le anime, quindi era un controllo politico, no? Per questo che ci tenevano tanto e ci tengono ancora per la confessione del sacerdote e nessun altro, che così il sacerdote carpiva tutti i segreti della persona, e quando queste religioni erano fuori binario, come la maggioranza sono sempre state, ecco che loro tramite la confessione controllavano le anime. Così dice Giacomo 5,16.
Sì. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia.
Quindi questa storia di confessare solo al sacerdote e non è scritturata.
Dice
scritto?
Gli uni agli altri.
Dove è scritto? Dove è scritto? È il primo Pietro 2,9, guarda. Cioè è vero che Gesù ha detto ai discepoli i peccati che perdonerete saranno perdonati, e se dici discepoli ovviamente vuol dire sacerdoti, ma non è mica vero. Leggi il
primo Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Quindi questa storia che Dio disse ai discepoli i peccati che perdonerete saranno perdonati, i peccati che non perdonerete non saranno perdonati, questo qui vale per tutti noi.
Amen.
Infatti dice qui, voi siete un sacerdozio regale. Cosa vuol dire? Cioè sacerdoti nominati da Dio attraverso il sangue di Gesù quando nasciamo di nuovo, perché abbiamo ricevuto la parola di vita, lo Spirito Santo di Cristo.
Non solo, ma anche Gesù ha detto, quando pecchi contro il tuo fratello, vai al tuo fratello, confessa e chiedi perdono.
Okay,
non diceva il sacerdote.
È Matteo 18,15, quindi dice, quando un fratello pecca contro di te, vai da lui da solo.
Sì.
Quindi non dice, vai a cercare un prete.
Perché è facile così.
È facile andare a un prete e dire quello di quattro Ave Maria, ciao, prossimo cliente. Non è così la storia.
È difficile umiliarti davanti alla persona contro di cui hai
è
peccato.
Logico,
è difficile umiliarti e chiedere perdono.
Sì.
Però quando ti perdona sei così libero.
Ti
senti libero. È un perdono reale.
E certo, tu vai da uno, da noi, e sai, io ho commesso adulterio con tua moglie, volevo confessartelo. Quello magari può anche dargli un sacco di pugni in faccia e dice, beh, la lezione per la prossima volta. La prossima volta ci penserà due volte prima di commettere adulterio.
Sì.
Prima di rubare, va bene.
Sì.
Quindi lasciare perdere, queste sono cose religiose, non esiste nella Bibbia che andasse, non c'è l'uomo che di mestiere fa il confessore. Certo, se tu hai peccato contro uno che è morto, non puoi più andare da lui per chiedere perdono, ok, vai da un fratello. Sacerdote, siamo tutti sacerdoti, questa storia che uno è sacerdote e uno no. Una volta che tutti i fratelli di una chiesa che ricevono Gesù Cristo sono tutti sacerdoti, poi c'è un fratello anziano, se tu vedi nell'epistola di Giovanni, Giovanni non dice sono sacerdoti, io sono il padre, io sono il pastore, lui dice sono l'anziano. Per questo che a me questa storia che prende il diploma di pastore mi lascia più freddo che caldo. Cioè non c'è il diploma di pastore,
sì, amen.
C'è l'amore cristiano, c'è il fratello anziano. Il fratello anziano che può essere degno, può essere indegno. Non è che perché c'è un diploma automaticamente sia un fratello degno.
Amen.
Va bene?
Sì.
Abbiamo risposto tutto?
Sì, voglio dire solo una cosa. Questa sorella scrive che se io cerco Dio tutti i giorni e chiedo il suo perdono e cerco il suo castigo, Dio non mi ascolta. E voglio dire che a volte Dio ci perdona più facilmente che ci perdoniamo noi stessi. Che molte volte anche io, dopo che faccio una cosa contro una persona, mi sento così male, e anche dopo che chiedo perdono e sono perdonata da questa persona, io ancora mi condanno, ancora mi sento male. Anche se lo so che Dio mi ha perdonato, la persona mi ha perdonato, però il mio cuore mi condanna. E cerco il castigo, cerco di punirmi perché ho fatto male, sono peccatrice.
Sì, sì. Dice nell'epistola di Giovanni, dice: se il nostro cuore ci condanna, Dio è superiore al nostro cuore, conosce ogni cosa.
Amen.
Quindi, no, amata sorella, guarda, ascolta quello che ti dice Gesù. Lascia perdere la religione. Gesù ti dice: vieni a me. Amata, leggi, studia la mia parola, ti dice Gesù. Ricevi, medita, credi e predica la mia parola. Figlia, abbandona le interpretazioni false della religione morte, vieni da me. Sono Gesù, ti amo, ti ho salvata.
Amen.
Non temere, tu sei mia. Ho preparato un luogo per te nella casa del mio padre e tu sarai mia, amata e preziosa figlia per l'eternità. Questo Amen. Ti dice Gesù. Conosco il tuo cuore, ti dice il Signore. Non credere più alle bugie che ti hanno insegnato. Credi a me. Io ti amo, io ti salvo, io, non gli uomini. Vieni da me, sono Gesù. Wow, gloria al Signore.
Amen, grazie,
guarda,
Gesù.
Dolce sorella, una scrittura per te, guarda. Giovanni 14, 3 e 4.
Giovanni 14?
Sì, 3 e 4.
3 e 4. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
Vedi, c'era della religione del diavolo che se tu leggevi la Bibbia ti mettevano sui roghi e ti bruciavano viva, sai? Uccidevano, entravano nella famiglia, trovavano una Bibbia in casa, uccidevano il padre e la madre. Capisci? Oggi queste stesse religioni insegnano bugie. Bugie, bugie, bugie. Tutto quello che abbiamo bisogno è Gesù Cristo. Tutto quello che abbiamo bisogno è tutto racchiuso in Cristo. Non abbiamo bisogno dell'uomo. Una buona scrittura per le religioni che ti dicono che loro sono gli intermediari, i mediatori, bla bla. E Geremia 17,5. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Va bene? Gesù è venuto per liberarci dai farisei che chiudevano il regno di Dio, non entravano loro, non facevano entrare gli altri. Matteo capitolo 23.
Mm-hmm.
È venuto per eliminare il farisaismo. È venuto per dire: io sono la via, io sono la porta, io sono la verità, mm-hmm. io sono la salvezza, io sono la vita eterna, io sono tutto ciò che avete bisogno.
Amen.
Va bene? E vada. Dagli una scrittura a questi fratelli che magari hanno fatica a Primo Giovanni 2, 20 e 27.
Primo Giovanni 2,
20. 20, 27.
Quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza, ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in lui come essi vi ha insegnato. Amen.
Alleluia. Quindi,
Amen.
Sorella, tutto quello che hai bisogno è due cose. Uno, ricevere il Salvatore. Poi un'altra cosa, il battesimo dello Spirito Santo. Un fratello che ce l'ha può importi le mani. Attenzione che i fratelli che devono pagare la tassa. Devi diventare evangelico, devi diventare cattolico. Non devi diventare niente. Devi solo capire che sei un peccatore perduto, diretto all'inferno e che viene di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Prossima domanda da parte di un fratello.